Allora, ripartiamo con le teodicee, che abbiamo capito essere, diciamo, delle forme di conforto, di sollievo, tra il comportamento delle persone, retto, etico e le disgrazie a cui vanno incontro, e viceversa, persone che invece si comportano in maniera indecorosa, che non vengono adeguatamente colpite. Per arrivare alla slide numero 37, cioè i due grandi sistemi religiosi universali. Naturalmente questi due grandi sistemi religiosi universali raccolgono all'interno molte religioni e molte filosofie religiose. Non è che appunto una religione, ci sono religioni senza divinità, ci sono religioni con una divinità, ci sono religioni con più divinità, insomma, vi sono diversi sistemi di tipologie religiose. Vi sono appunto religioni in cui la divinità interviene nel corso della vita umana, vi sono religioni in cui la divinità non interviene. Ecco, allora vi sono questi due macro sistemi religiosi, in cui albergano due concezioni dell'uomo, che comunque in entrambi è imperfetto, è precario, e ci sono altrettanti modi di ottenere la salvezza. Allora, il teocentrismo e il cosmocentrismo. Il teocentrismo ha origine in Medio Oriente ed è il fulcro, diciamo, delle religioni monoteiste. Quindi ebraismo, cristianesimo e Islam. Il cosmocentrismo invece è un contenitore ancora più ricco, più abbondante, no? E racchiude tutte le filosofie in qualche modo, no? Che non solo l'induismo, quindi sistemi politeistici, ma anche filosofie, insomma, no? Come il taoismo, lo shintoismo, il confucianesimo, tutto sommato, che sono delle religioni, non in senso classico, ma religioni senza divinità, che prescrivono una modalità di vita e hanno comunque delle dottrine, ma sono molto, molto diverse. Ecco, nel teocentrismo, ripeto, che è incarnato un po' nelle religioni monoteiste, l'uomo è uno strumento di Dio, cioè agisce per conto di Dio, quindi c'è una continua interferenza, diciamo così, un continuo colloquio, se vogliamo, tra l'uomo e Dio. Abbiamo una concezione etica, cioè un comportamento etico che viene richiesto tramite prescrizioni, divieti, comandamenti. Il Dio è un Dio personale e trascendente. Vi è una fortissima idea di peccato, tranne non nell'Islam, non nell'Islam, ma l'idea di peccato, appunto il peccato originale, no? Nel cristianesimo, che poi attraverso il battesimo viene sanato, ecco. Comunque c'è un'idea personalistica, no? Ottenere il favore della divinità, la sua approvazione, il suo perdono, la preghiera. La violazione implica il ripudio, la cacciata, no? La cacciata primordiale, proprio la cacciata di Adamo ed Eva. Questo comporta una personalità attiva, proprio per ottenere il favore di Dio, per adeguarsi proprio alla volontà presunta, percepita di Dio. Una personalità che agisce nel mondo per adeguarsi alla volontà divina. La soluzione è lo stato di grazia, lo stato di grazia, e queste religioni hanno una vocazione universale, cioè si rivolgono a tutti i credenti, tutti, sono religioni missionarie, no? sono religioni, tranne l'ebraismo, che invece è un'etno-religione, quindi ha un'implicazione etnica e quindi è a sé stante. La concezione del tempo è una concezione del tempo lineare, cioè c'è una nascita, una vita che viene vissuta appunto secondo le prescrizioni o meno divine, e poi vi è un al di là, vi è un al di là, vi è un giudizio universale, no? Vi è un recupero e poi un giudizio. Come dire, totale, no? La risurrezione dei corpi, eccetera. Infatti, non è un caso che io abbia, come dire, introdotto l'immagine, la famosissima immagine della Cappella Sistina, cioè la creazione di Adamo. Vediamo come ci sia un antropomorfismo, no? Della divinità, che proprio tocca Adamo e lo crea in qualche modo, c'è questa relazione, lo crea a sua immagine e somiglianza. La concezione del tempo è lineare proprio perché si ha una fine, si ha una finalità, si ha un al di là, non c'è una ciclicità, c'è un inizio e c'è una fine. Nel cosmocentrismo l'uomo non è strumento di Dio, è il contenitore del divino, cioè, come dire, il ricettacolo di tutto ciò che è divino. La divinità, prendo ad esempio la religione indù, è una divinità assolutamente impersonale, immanente, non è trascendente, è qualcosa che sta ovunque, che è diffusa ovunque, nelle cose, negli oggetti, nel cosmo, nell'aria, nella natura, no? E l'uomo è una creatura transeunte che passa, no? E la liberazione non è l'approvazione della divinità, ma è comprendere la divinità e ricongiungersi alla divinità. E a tutto ciò che questa rappresenta, cioè il cosmo nella sua globalità. Se il teocentrismo dà vita a una personalità attiva proprio in funzione delle esigenze, dei desideri di Dio, nel cosmocentrismo si ha una personalità contemplativa, non attiva, ma il cui destino è quello proprio di accettare la realtà, accettare la vita, accettare quello che la vita impone, la realtà che è intorno all'uomo. Non c'è una modifica, ma c'è un'accettazione, è una contemplazione. A fronte di uno stato di grazia abbiamo uno stato di illuminazione, quindi una vocazione di tipo intellettualistico. Quindi proprio il congiungersi alla grandiosità del cosmo è proprio lasciarsi alle spalle la vita terrena, le dipendenze della vita terrena, e ci sono vari modi di liberarsi attraverso il cosmocentrismo. Sicuramente la liberazione non è ottemperare ai precetti della divinità. Ma cioè è proprio la liberazione dagli affanni umani, dagli affanni terreni. Quindi una vocazione elitaria, intellettuale e contemplativa. Se nel teocentrismo abbiamo una concezione del tempo lineare, cosmocentrismo non potrebbe essere più difforme. Abbiamo una concezione ciclica del tempo. Il tempo, e questo anche spiega l'accettazione. Perché il tempo, nelle lezioni vi ho fatto una, no, 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 no. Vi ho fatto tutti i kalpa, no? Hindu, eccetera. E abbiamo la concezione ciclica del tempo con eoni temporali che hanno un arco temporale enorme, quasi. Per cui c'è una ciclicità infinita. Il cosmo, secondo questi eoni enormi, questi archi temporali enormi, viene costantemente distrutto, ricostruito, vive, poi viene ridistrutto e ricostruito. Cioè non c'è, è un qualcosa che è ciclico, non vi è un inizio e non vi è un obiettivo finale, raggiungere lo stato di grazia, no? La salvezza. No, non c'è la salvezza, perché proprio c'è la concezione ciclica del tempo e anche una concezione ciclica dell'universo, di tutto dell'universo conosciuto che viene proprio sottoposto a distruzioni e a rinascite continue e infinite. Infatti, se il simbolo del teocentrismo è questa unione, questo tocco divino rispetto ad Adamo, la concezione del cosmocentrismo è così simbolicamente il fiore di loto. Ecco, e qui abbiamo finito il sistema religioso come sistema culturale. Passiamo alla diapositiva numero 38, cambiamo completamente argomento, cultura e comunicazione. Abbiamo parlato molto del rapporto fra cultura e comunicazione. Edward Twitchell Hall sostiene che la comunicazione costituisce il cuore della vita e della cultura stessa. La comunicazione è molto complessa perché l'altro, l'interlocutore, ha sempre dei margini di opacità, no? E sfugge agli sforzi di comprensione e interiorizzazione. Vedremo che il messaggio che viene trasmesso non viene mai interiorizzato così come l'emittente l'ha programmato, no? Perché ci sono appunto margini di ambiguità, grandi margini di ambiguità. Abbiamo detto più volte che la cultura non sopravvive se non è comunicata. È un insieme di segni che hanno un significato, si esprime in pratiche comunicative, che possono essere riti, simboli, rappresentazioni, l'abbiamo visto molto bene nel sistema religioso. Quindi la comunicazione dà visibilità e anche trasmette, concretizza in qualche modo la cultura e la trasmette, fa sì che questa abbia vita nel futuro. La cultura sopravvive grazie all'apprendimento di molte cose, della lingua, e attraverso quindi modalità verbali e non verbali. Quindi modalità di comportamento verbali e non verbali che vengono approvate e disapprovate dalla comunità. Quindi abbiamo la trasmissione di modelli che vengono condivisi e vengono ritenuti appropriati. C'è anche come dire, un placet, no? Del gruppo culturale, del gruppo sociale, no? Dei modelli di comportamento che vengono accettati, vengono tollerati oppure vengono decisamente osteggiati. In questa trasmissione, tuttavia, la cultura subisce ovviamente delle interpretazioni, delle contaminazioni, l'abbiamo visto più volte, si trasforma, non è statica, non è statica. Slide 39, piccola evoluzione storica e culturale dei sistemi di comunicazione. Allora, le prime comunicazioni, una molti, in realtà non si riferiscono semplicemente ai mass media della fine 800 in poi, ma le prime comunicazioni, una molti, sono vecchie, no? Riguardano le cerimonie religiose, i proclami, le cerimonie politiche, le feste, le processioni, anche le esecuzioni capitali, insomma, in cui c'è una comunicazione che viene proposta, un evento che viene proposto alla folla. Poi La cosa più importante però è che in queste culture, diciamo, tradizionali, predomini l'oralità. L'oralità è l'udito, predomini la parola orale, non la parola scritta. Abbiamo la parola scritta e la parola orale. Quindi abbiamo un'oralità e un udito e quindi una circolarità. Chi non è presente all'evento non può fruirne, non può fruirne assolutamente, ci deve essere una compresenza fisica. Circolarità perché? Circolarità e anche chiusura in qualche modo perché l'udito, il suono si diffonde circolarmente, ma no, ha una gettata che ha un suo limite, insomma, evidentemente, no? E non si estende all'infinito come i nostri sistemi telematici, no? Ci deve essere una compresenza fisica per poter partecipare all'evento. La scrittura che cosa fa? Secondo McLuhan, decollettivizza, detribalizza, fa emergere una coscienza individuale. Se nelle culture orali abbiamo un udito predominante come senso, nelle culture alfabetiche abbiamo la vista, perché la scrittura è vista, è decodificata attraverso la vista, quindi la vista primeggia sull'udito. La scrittura è un qualche cosa che viene consumato non collettivamente, pensiamo alle biblioteche, no? Laddove regna il silenzio, proprio per permettere a ciascuno di potersi concentrare sulla scrittura, il che fa emergere una coscienza individuale, approfondisce l'individuo, la sua autoriflessione, no? Se prima tutto era basato sulla collettività, sull'oralità, sul rumore, sulla presenza continua di tante persone, adesso questo si sgancia e vi è il focus sulla persona che riflette silenziosamente su quello che legge e riflette anche su se stessa. Quindi, dalle culture orali alle culture alfabetiche abbiamo un cambio di prospettiva. Oralità verso scrittura, udito verso vista, circolarità nel senso di un ambiente più o meno capiente, più o meno che comunque però è in qualche modo racchiuso, anche se non è chiuso, ha dei limiti invisibili, perché ovviamente l'udito non raggiunge distanze incredibili. E la linearità è invece tipica della scrittura, perché tutte le scritture sono lineari, tutte quante, che siano scritte e lette da sinistra verso destra, da destra verso sinistra o in verticale, la scrittura presuppone una linearità. La vista, vedete, il simbolo sono gli occhiali e i libri. Uno spartiacque importante, Gutenberg, 1450, la Bibbia delle 36 linee, 1455, Bibbia delle 42 linee. La stampa non fa altro che amplificare gli effetti della scrittura, cioè un amplificatore degli effetti della scrittura, proprio perché la stampa permette come dire, la progettazione e la diffusione in serie proprio di prodotti stampati, attraverso l'invenzione di Gutenberg. Della stampa a caratteri mobili, no? Quindi i caratteri sono sganciati gli uni dagli altri e vengono combinati e ricombinati per produrre diverse matrici. Comunicazione di massa. Andiamo un po' più avanti, mutano questi processi, no? Abbiamo una sempre più marcata riproducibilità tecnica e serialità, ovviamente. Pensiamo a Andy Warhol, mi viene in mente Andy Warhol nelle sue nel, non solo, ma insomma anche nella sua riproducibilità, è una forma d'arte, una forma d'arte. Scusate, un piccolo problema tecnico. Ecco, Walter Benjamin, proprio l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. E l'opera d'arte perde, secondo Benjamin, questa aura, questa specificità, questa suggestione, questa particolarità proprio nell'essere riprodotta all'infinito, perché la stampa permette una riproduzione uguale. Un libro può essere riprodotto, non è il libro miniato e siglato a mano, ma è qualcosa che viene riprodotto in modo seriale. E che dà via proprio alla comunicazione di massa e quindi all'alfabetizzazione di massa. Abbiamo anche un rapporto diverso tra pubblico e privato, cioè i marchingegni, insomma, di comunicazione diventano sempre più piccoli e sempre più personalizzati, indossati come fossero delle protesi proprio della propria persona. E veniamo alla slide numero 40, che forse può creare qualche perplessità, così, qualcosa di non chiaro. Allora, io vi chiedo solamente poche cose, dei concetti, cioè che la storia della scrittura, molto, molto lunga evidentemente, parliamo di migliaia, migliaia di anni, è un qualche cosa che abbiamo pittogrammi, ideogrammi, astrazione. Allora, il pittogramma, che cos'è il pittogramma? È un disegno, pittura, pittogrammi. Ciò che ci hanno lasciato i nostri progenitori nelle caverne, nelle grotte, sono dei disegni, perché non c'era altra possibilità. Però raccontare una storia attraverso disegni, beh, non è mica facile, voglio dire, non è mica facile, anche perché il disegno si presta a tantissime interpretazioni. E qui abbiamo, ecco, io vi ho proposto dei pittogrammi primitivi sumeri, perché è lì la culla proprio della scrittura, no? In Medio Oriente, circa 3000 avanti Cristo, dei pittogrammi primitivi sumeri, e vediamo come dà una forma abbastanza simile, intuitiva all'oggetto, al soggetto a cui si vuole riferire, si arriva nella scrittura cuneiforme a dei simboli che sono sempre più astratti, no? Sia nel caso della testa di bue, sia nel caso del triangolo pubblico. Diciamo che nel momento in cui si svela un po' il segreto, rivediamo un pochino, anche se molto stilizzati, queste figure, no? Però è chiaro che è molto difficile raccontare qualche cosa e lasciare qualche cosa attraverso dei pittogrammi, attraverso delle immagini. È molto, molto difficile, difficilissimo. Allora, la storia della scrittura è fatta di pittogrammi, di disegni, che poi diventano ideogrammi, cioè idee, cioè una serie di segni così accostati fra di loro, ma molto complessi comunque, fino ad arrivare all'astrazione, alla linearità, che poi è l'alfabeto fonetico. L'alfabeto fonetico è stato diciamo introdotto. Prima di questo c'erano soltanto la scrittura cuneiforme, è una scrittura sillabica e assente di vocali. Quindi bisognava sempre aggiungere qualche cosa, quindi molto complicata, molto complicata. La Grecia, l'alfabeto greco, completò, diciamo, quest'opera di astrazione, cioè creò un alfabeto fonetico laddove ogni segno rappresentava un suono, aggiunse le vocali che prima non erano presenti, non erano presenti, e riducendo la quantità di segni da memorizzare a una trentina rispetto alle centinaia e centinaia che dovevano essere memorizzate precedentemente da una casta, evidentemente, che non faceva altro per tutta la vita. Vedete anche gli ideogrammi orientali. Il sole, che ha una sua, diciamo, una fattezza che ricorda il sole, diventa sempre più astratto, le montagne e il cavallo. Diciamo che la storia della scrittura è questa: da disegni a idee che mettono assieme più segni, ma è molto complicato, ad un alfabeto fonetico. Ha una grafia fonetica, un segno, un suono, laddove c'è tutto, bisogna semplicemente tradurre il segno in suono. I segni sono pochi, circa una trentina, e vengono combinati e ricombinati e si può produrre un po' tutto. Ecco, questo è quello che io vi chiedo. L'immagine, diciamo, in basso a destra è proprio è la Bibbia di Gutenberg, no? Vedete, molto lineare. Scusate un attimo. Ecco, vedete proprio la linearità. La linearità è un alfabeto assolutamente fonetico. È questo che permette proprio i caratteri mobili. Cioè ogni carattere è un segno, ma è anche un suono che permette la combinazione e ricombinazione attraverso gli stessi segni, che sono circa una trentina, e permette di esprimere un po' tutto. Naturalmente con il pittogramma e l'ideogramma questo non è possibile. Bisogna memorizzare con gli ideogrammi complicatissimi una quantità incredibile di combinazioni. E questo accade in diverse lingue attuali, no? L'arabo, l'ebraico, che non hanno vocali, per l'appunto. L'aggiunta delle vocali rese continua questa stringa di segni, perché non bisognava aggiungere nulla, semplicemente ogni segno era un suono, bisognava leggerlo e decodificarlo. Quindi l'alfabeto fonetico è una grandissima conquista proprio per sollevare la memoria da una montagna di simboli e sequenze di simboli che dovevano essere imparati a memoria. Spero di essere stata un po' più chiara. Naturalmente si perde la concezione, proprio il simbolo che si riferisce intuitivamente all'oggetto di cui si parla. Che sia la testa di bue, che sia il triangolo pubblico, che sia la montagna, eccetera, eccetera, c'è un'astrazione sempre, sempre maggiore, l'astrazione che porta poi proprio all'alfabeto fonetico, laddove l'alfabeto fonetico non ha niente a che vedere con il referente fisico, niente. Se io scrivo torta, Torta, inserisco, cioè metto in sequenza dei segni che hanno un fonema, insomma hanno un suono, però boh, l'oggetto torta lo conosco perché lo so, ma non c'è niente che riporti a livello grafico all'oggetto torta. C'è una combinazione di segni. Ecco, spero che sia un po' più chiaro.